siamo, come dire, voi siete al secondo incontro sul tema dell'Amoris Laetitia, un tema appassionante, bello. La cosa fondamentale è che ho ascoltato l'incontro di Don Andrea.
Possiamo registrare?
Certo. Bene. Avete ascoltato l'introduzione di Andrea Grillo, del professore Andrea Grillo, che anch'io ho ascoltato perché è stata registrata, per fortuna. E questa sera ci sposteremo appunto più sul piano di una piccola esperienza che vi racconterò. Io prima di tutto ringrazio Don Andrea dell'amicizia, della fiducia che mi dimostra invitandomi a condividere questa esperienza del progetto della diocesi di Fossano che io porto avanti da parecchio tempo, spero di onorare la sua fiducia. Io sono Paolo, sono originario di Savignano, ho abitato a Savignano fino al 96, poi ho fatto servizio civile nella Papa Giovanni e grazie a Don Oreste Benzi sono finito a Fossano, dove ho conosciuto mia moglie Sandra, che è insegnante di lettere alle scuole medie. Da noi sono nati Samuele, che ha 16 anni, Davide, che ne ha quasi 15, e Sara, che ne ha 10. Fino all'ottobre scorso ho lavorato come educatore professionale in una cooperativa sociale della Papa Giovanni e tutto quello che vi racconto si è realizzato durante il mio impegno appunto professionale nella cooperativa sociale, avendo famiglia, eccetera. Mentre invece da ottobre lavoro per la diocesi di Fossano, seguo progetti trasversali alle parrocchie come questo, come eventi culturali che stiamo realizzando in collaborazione con altri enti. Sono corresponsabile dell'ufficio famiglia della nostra diocesi e sono appunto diacono permanente da 3 anni. Al mattino per la diocesi e a pomeriggio lavoro in ospedale. Faccio servizi in ospedale Fossano, c'è un centro di riabilitazione per persone appunto traumatizzate ed è un'esperienza molto, molto, molto intensa. E proprio dopodomani sarà passato un anno dallo straordinario incontro che abbiamo avuto con le persone del nostro progetto con Papa Francesco. E dopodomani ci incontreremo con il nostro vescovo a Fossano, faremo una bella cena, un momento di festa, ricordando questo il primo anniversario del nostro incontro con lui, che ha fatto seguito a questa appunto telefonata straordinaria che ho avuto il dono di ricevere e che dopo vi farò sentire, perché grazie a mio figlio è rimasta registrata, tutta registrata, e quindi ve la farò ascoltare. La premessa fondamentale di questo incontro è che io non ho niente da insegnare, ok? Io sono, chi mi conosce lo sa, sono un padre fallito, non vengo a insegnarvi a voi, essendo fallito, io nasco col sangue bianco nero, me ne ritrovo 3 del toro, voi capite che nell'epoca è quella che Jacques Lacan, l'evaporazione del padre, il padre che evapora nella nostra società, e chi compare, chi prende figura al posto del padre nella nostra società? La madre no. Il padre evapora, chi prende il posto del padre? Chi? Ma no, il nonno, lo suocero del toro me li ha portati sulla strada sbagliata. Quindi uno, non ho niente da insegnare. 2, e appunto per la cronaca, magari diamo le tracce alle persone che arrivano anche adesso.
Sì, arrivo.
Io sono diventato diacono il 10 di febbraio del 2013. Voi sapete cosa è successo l'11 di febbraio. Papa Benedetto ha detto o io o lui. Era venuto a sapere che ero diventato diacono permanente il giorno prima, il giorno dopo si è dimesso. Quindi voi capite che non ho niente assolutamente da insegnare. Ok? Allora, il menù della serata, molto velocemente, vi racconterò quando e come nasce il nostro progetto diocesano a Fossano. Ciao Isabella. Come quando nasce il nostro progetto a Fossano, poi mi fermerò sul problema del linguaggio da usare per riferirsi a separati, divorziati e risposati, perché è molto importante questo passaggio, poi capiremo per quale motivo. Dopodiché scorreremo nel dettaglio le proposte del nostro progetto diocesano, che è quello che Don Andrea mi ha chiesto di raccontare, poi faremo una pausa, nel senso che vi farò leggere la lettera che abbiamo scritto al Papa, ascoltare la telefonata che appunto ho avuto la fortuna di avere, e vi farò vedere velocemente alcune foto dell'udienza, eccetera. Se sarete sopravvissuti a questo punto della serata, vi racconterò molto velocemente la bozza del progetto per coppie in nuova unione che in diocesi a Fossano stiamo discutendo proprio in questo periodo. Se non passiamo tempo l'avete sulla traccia, a mo' di spunto, nel senso che noi vorremmo arrivare a settembre-ottobre ad avere una proposta diocesana da rivolgere a coppie di nuova unione, quelli che comunemente si chiamano divorziati e risposati, che poi lungo il nostro incontro appunto sarà una categoria che criticherò. E, come dire, vi racconterò appunto velocemente quello che è in discussione appunto in questo periodo con i vari consigli presbiterali, diocesani, con il vescovo, e appunto l'obiettivo sarà arrivare a una proposta concreta. Ok? Cominciamo? Io cercherò di stare dentro l'ora 10, quando non ne potete più. Io sono abituato a vedere l'occhio delle persone che diventa bagarozzo, quindi capite che in Romagna tutte volte non capisco l'occhio bagarozzo cosa vuol dire. Se vedo tanti occhi bagarozzi, vado avanti col telecomando e insomma la tagliamo, va bene? Ok, allora, primo punto, come e quando nasce il progetto diocesano Anello Perduto? Il progetto nasce all'interno del cammino di formazione verso il diaconato permanente. Ad un anno dall'avvio del percorso verso il diaconato, quelle persone vengono da noi? Sì, magari aspettiamo che si siedano perché sono parecchi. O no?
Può essere.
Buonasera.
Sì, sì, grazie. Sì, l'avevo già trovato, ma sono già finiti. Non è quello.
Buonasera. Ecco. Vi siete persi l'introduzione dove il relatore attesta di non insegnare niente a nessuno perché un padre è fallito, perché nasce bianco nero di sangue, si ritrova tre figli del toro, quindi ha sbagliato tante cose nella sua esperienza, non viene a insegnare niente a nessuno. ma a condividere appunto un'esperienza. Bene, allora cominciamo. Stavo dicendo che il nostro progetto diocesano nasce all'interno del cammino di formazione degli aspiranti diaconi permanenti. Infatti ad un anno dall'avvio del percorso eravamo circa una dozzina di persone tra Fossano e Cuneo nell'agosto del 2007. Il nostro vescovo una volta ci elencò una serie di servizi trasversali alle parrocchie, il carcere, la caritas, la catechesi, la famiglia, la crisi, il lutto, elencò una serie di campi, di ambiti propri di servizio di un diacono, cominciando a farci la domanda: un domani che tu fossi ordinato diacono, in quali di questi campi ti sentiresti di spenderti? Era infatti fondamentale muovere bene i primi passi nella nostra diocesi e per ciò che riguarda il diaconato permanente e avere chiaro che il diacono permanente non è un mezzo prete o peggio ancora un suo supplente o un suo sostituto, ma neanche un laico molto impegnato in cerca di gratificazioni e soddisfazioni al di fuori del suo matrimonio, al di fuori della sua famiglia. Il diacono non è assolutamente questo. E quindi il vescovo aveva a cuore che cominciassimo a orientarci verso un servizio trasversale tra i luoghi dove un prete mette i piedi, quindi la parrocchia, e i luoghi dove l'uomo e la donna vivono abitualmente la loro vita, quindi famiglia, lavoro, crisi, malattie, sogni, desideri, speranze. Ed era apparso un buon modo appunto questo di dare avvio all'esperienza dei diaconi che a Fossano e a Cuneo ancora non c'erano. Infatti la nostra diocesi era rimasta l'ultima del Piemonte e una delle poche in Italia a non avere ancora i diaconi permanenti. I primi siamo stati noi. Da questo elenco iniziale che il vescovo aveva fatto mi sono subito sentito attratto, diciamo, dall'ambito dei separati, divorziati e risposati. Come indole personale mi piace avere a che fare con esperienze nuove, un po' al confine e apparentemente estranee al Vangelo, alla Chiesa, e lavorarci dentro con passione ed entusiasmo. E, rileggendo all'indietro la nostra piccola esperienza, mi ritrovo nella relazione conclusiva del verbo uscire, che è stata presentata al convegno di Firenze, al convegno della Chiesa italiana del novembre del 2015. Come comunità cristiana, cioè come parrocchia, come diocesi, cioè come preti, come laici, scrive Don Albarello, il relatore del verbo uscire di quella del convegno nazionale, scrive una frase bellissima che trovate sul foglio, che vi leggo. Non basta più assumere l'atteggiamento delle sentinelle, che rimanendo dentro la fortezza osservano dall'alto e giudicano ciò che accade attorno. Bellissima questa immagine di chiesa. Non dobbiamo essere delle sentinelle a custodia delle nostre certezze, a custodia dei nostri castelli, attenti agli assalti che potrebbero arrivare dal nemico, attenti a parare i colpi che ci potrebbero tirare da destra e da sinistra senza che neanche ce ne accorgiamo. Piuttosto, dice il convegno di Firenze, bisogna coltivare l'attitudine degli esploratori che si espongono, si mettono in gioco in prima persona, correndo il rischio di incidentarsi. I discepoli del Signore sanno che non si esce per dare un'occhiata e neppure per riportare tutti dentro. Bellissima questa cosa qua. Viene in mente Papa Francesco, Dio nella città. Non si esce per riportare tutti dentro i confini ecclesiali. Noi usciamo per scoprire i segni del regno nella città, là dove gli uomini vivono. Si esce per rimanere fuori, in quanto l'ambiente vitale della Chiesa è il fuori. Sono le periferie esistenziali e sociali, perché lì si incontrano gli uomini e le donne in carne ed ossa, lì si incontrano le persone, attenzione, come sono, e non invece come noi vorremmo che fossero. Ecco, a distanza di tempo mi sono ritrovato come stile appunto di lavoro del nostro piccolissimo progetto. Quindi, insieme a mia moglie, abbiamo dato la disponibilità al vescovo per un servizio a favore di separati, divorziati e risposati, tutto da costruire. Nel frattempo, anche dai consigli pastorali diocesani di Fossano e di Cuneo era emersa questa necessità, questo bisogno, come diocesi, di offrire qualcosa per persone con alle spalle un'esperienza matrimoniale amara. Il primo passo, allora, è stato quello di chiedere ad amici e a persone che ritenevo sensibili a tematiche del genere o anche coinvolti in una separazione o un divorzio, seppur con esiti diversi, di collaborare in prima persona in questo progetto. Ed è nata così una piccola equipe di nostri amici, miei e di mia moglie, una piccola equipe che in autonomia, questo è importante, dall'ufficio famiglia diocesano, ma in stretto rapporto col vicario della pastorale, ha iniziato a formarsi e ad approfondire alcune tematiche legate al matrimonio, legate al sacramento, legate a tutto ciò che ruota attorno uomo-donna, con l'aiuto di alcuni docenti dello studio teologico interdiocesano, quello che qui da voi è l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e a conoscere tramite internet esperienze del genere sul territorio. Quindi la prima fase è stata chiamare a raccolta una serie di amici sensibili all'argomento, insieme formarsi in autonomia dall'ufficio famiglia, ma in stretto rapporto col vicario della pastorale. Lo spirito che ha animato questa prima fase del lavoro è espresso da una nota pastorale del vescovo Cavallotto del 2008, il quale, a proposito di separati, divorziati e risposati, scriveva: «Per noi sono tutti fratelli, per Dio figli amati, tocca alle nostre comunità tendere una mano accogliente e fraterna». Maturata quindi una propria fisionomia, nell'aprile del 2009 a Fossano abbiamo lanciato la prima iniziativa, il lancio del nostro progetto, con una serata di incontro intitolata «Il Vescovo incontra separati, divorziati e risposati», Quindi una serata di incontro, la presenza del nostro vescovo partecipata da una novantina di persone, a grande sorpresa, con l'ascolto di testimonianze di alcuni componenti della nostra equip, quindi il sogno di un matrimonio, l'esperienza della crisi e della separazione, la sofferenza dei figli, per alcuni il dolore di essere rimasti soli, per altri la gioia di aver ricominciato una nuova esperienza d'amore. Quindi testimonianze. E poi un lavoro a gruppi con due domande. La domanda principale era: cosa chiedi alla Chiesa che è di Fossano? Quali sono i tuoi bisogni che come comunità cristiana possiamo soddisfare, sui quali possiamo confrontarci insieme? E ha seguito un vivace dibattito che ogni tanto ricordiamo, perché a tenere banco all'epoca era soprattutto, ovviamente, il tema della comunione, i divorziati, i sposati. C'era gente, diciamo, molto più calda, insomma, di quelle che troviamo ora. L'obiettivo di quella serata era appunto raccogliere indicazioni utili allo svolgimento di un itinerario che non fosse pensato a prescindere dai bisogni di ciò che vivono separati, divorziati e risposati. Cioè, questo era un pallino del nostro vescovo. Non dobbiamo progettare noi, dobbiamo chiedere a loro quali sono i bisogni e, a partire da quello, ipotizzare un itinerario. I bisogni emersi in quella serata furono di tre tipi. Incontri di approfondimento su tematiche particolari: il sacramento del matrimonio, la prassi della Chiesa a favore di divorziati e risposati, il perdono, la gestione dei figli, altre esperienze di accompagnamento sul territorio, percorsi in piccolo gruppo, momenti di preghiere e di celebrazioni. Questi erano i tre, diciamo, grossi capitoli che erano emersi in quella serata. E da questo primo appuntamento è nato ufficialmente il progetto L'Anello Perduto, che come dire, il nome è stato scelto da mia moglie durante un viaggio in macchina, perché bisognava scegliere, dare appunto un nome a questo progetto, anche per segnalarlo sui giornali, eccetera. A me l'idea migliore che era venuta in mente era stato L'Anello Mancante. Poi, grazie a Dio, mia moglie ha avuto un'idea molto più bella, L'Anello Perduto, molto più interessante, anche se sembrava meglio di una catena, mancanza. E le più belle le hanno sempre le nostre mogli, noi dobbiamo metterci, chinare il cappello e appunto inchinarci alla loro fantasia e alla loro creatività. Da questo primo appuntamento appunto è nato il progetto L'Anello Perduto, che col passare del tempo ha strutturato delle proposte concrete che dopo vi racconterò. Col passare del tempo è nata una collaborazione della nostra piccola equip con gli uffici famiglia delle diocesi del Cuneese, sia di Fossano che di Cuneo, ma anche Alba, Mondovì e Saluzzo, che di fatto sono le cinque diocesi con le quali ci sono già attivi dei tanti progetti, tante cose comuni. Ecco, gli uffici famiglia per un certo periodo, per diversi anni, hanno mandato un loro componente dell'ufficio a far parte della nostra piccola equip di progettazione, per cui appunto è nato come in un secondo momento come una espressione degli uffici famiglia non soltanto di Fossano di Cuneo, ma di tutti e cinque le diocesi. Le varie iniziative sono segnalate ogni volta ad oggi con più o meno 200 email a tutti coloro che abbiamo conosciuto in questi anni, hanno lasciato i propri dati, e poi con tutte le forme, insomma, di SMS, altrettanti, una sessantina. Abbiamo i rilanci sui settimanali delle cinque diocesi, e su alcuni giornali online, sul sito della diocesi, sulla pagina Facebook. Cioè, ogni iniziativa, diciamo, ha un buon lancio a livello della comunicazione. Per fare memoria dei primi anni del nostro progetto abbiamo pubblicato un libro, L'Anello Perduto, che racconta, diciamo, questi primi anni, quindi le relazioni con gli insegnanti dello studio teologico, i lavori di gruppo, alcune celebrazioni. Abbiamo fatto, la casa editrice Fatà mi pare avesse fatto 4.000 copie, è esaurito adesso e non avrebbe più senso a ristamparlo, perché il libro è stato fatto nel 2011 e grazie a Dio le cose sono cambiate molto dal 2011 ad oggi, non avrebbe senso ristamparlo e non lo faremo. Per fare un'altra esperienza importante, diciamo, a lato del lavoro con le persone separate e divorziate, è stata una ricerca sociologica che abbiamo realizzato a Fossano su proposte di un sociologo fossanese nel 2012. Abbiamo raccolto 700 questionari, campionato le messe, campionato il numero di abitanti per parrocchia, eravamo andati a distribuire questionari in accordo col parroco al termine, mi pare, di 30 messe domenicali. Insomma, una ricerca fatta con tutti i meccanismi che Dio comanda, che è stata pubblicata su una rivista di pastorale nel 2012. Ecco, di questa ricerca, tra le tante cose, e voglio condividervi solo questo piccolo particolare, colpiva questo fatto. Le persone che frequentano la messa domenicale, che è una bassissima percentuale rispetto alla popolazione, siamo attorno al 17-18% a Fossano della popolazione complessiva. Ecco, ho dimenticato di dire che la diocesi di Fossano conta 45.000 abitanti, la diocesi, ma è una diocesi piccola. Noi si lavora molto assieme alla diocesi di Cuneo, c'è cioè uno stesso vescovo per due diocesi. Okay? L'obiettivo sarà arrivare alla unificazione vera e propria, si sta lavorando in questa prospettiva, ci sono già consigli pastorali unici, consigli presbiterali unici, alcune attività uniche, però ancora siamo due diocesi distinte. La diocesi di Fossano, appunto, conta 45.000 abitanti, la città di Fossano, se non erro, siamo attorno ai 24-25.000. Ok? Ecco, questa ricerca sociologica ha evidenziato un dato molto interessante, ripeto, del 19-20%, diciamo, via, della popolazione fossanese che va a messa, sapete quanti sono coloro che hanno attestato di essere o separati, divorziati, risposati? Di questa percentuale? Il 4%. Il 4%. Non so cosa succede dalle vostre parti. Dalle nostre parti, persone separate, divorziate, risposate, la stragrande maggioranza ha smesso di calpestare i nostri pavimenti. Perché? Molto bene, ultimo passaggio di questo. Ah no, questo è molto importante invece. L'esperienza ha creato, appunto, a fronte in questi anni, a parte la ricerca sociologica, una nota critica del nostro piccolo progetto è che si è registrata una scarsa presenza di persone di Fossano che hanno partecipato alle nostre proposte, che dopo vi racconto. A fronte di una massiccia risposta di persone provenienti da fuori Fossano, addirittura anche da un raggio di 50 km. Nello scorso autunno sono venute due persone a fare l'esperienza di laboratorio, che dopo vi racconto, da Bordighera. Sono venute da Bordighera a Fossano 5 sere in inverno. Perché di Fossano partecipa quasi nessuno a queste proposte? Nel dialogo con una coppia, la ragione di questo dato è emersa con chiarezza. Una coppia in Nuova Unione ci ha detto: aveste organizzato questo incontro nella nostra città o nella nostra parrocchia, non saremmo venuti. O anche un giovane papà mi aveva detto: no, dove ho solito andare con mia moglie, mai più. Mai più. Interessante questo dato, eh? In casa, queste proposte qui, almeno nella nostra piccola esperienza, non funzionano. L'esperienza di questi anni ha fatto nascere amicizie, creato legami significativi, in alcuni casi un ritorno alla celebrazione domenicale. Ha fatto sentire a separati, divorziati, a conviventi e risposati vicino alla chiesa, nelle persone componenti l'equipe, nel vescovo, nei preti che si sono alternati. Sta facendo addirittura pregare, qualcuno a cui prima non era abituato, come pure aiutando persone a gestire sentimenti difficili come rabbia, fallimento, delusione, vuoto. L'Anello Perduto è un piccolo progetto, piccolissimo, una goccia nell'oceano della pastorale che almeno nelle intenzioni vorrebbe raccogliere la sfida lanciata da Charles Taylor nel suo libro L'età secolare, un mattonazzo così, nel 2009. Charles Taylor scrive: la Chiesa avrebbe dovuto essere il luogo in cui gli esseri umani, con tutte le loro differenze e i loro itinerari disparati, si riuniscono. E ovviamente siamo ancora ben lontani dall'aver raggiunto questo scopo. La Chiesa avrebbe dovuto essere questo. un luogo dove ciascuno di noi, con la sua storia, con le sue gioie, con i suoi dolori, con le sue speranze, con i suoi fallimenti, con tutto quello che è, avrebbe dovuto essere, dice Taylor, il luogo dove tutti ci saremmo dovuti incontrare. Ma, lui dice, siamo ancora ben lontani dall'aver raggiunto questo scopo. Molto bene, ci siamo fin qui? Questa era la grande premessa. Passerei al secondo capitolo, il problema del linguaggio da usare per riferirsi a separati e divorziati, con una piccola premessa. Mi colpisce molto il titolo che Don Andrea ha dato a questa serata, l'ha intitolata Percorsi di fede dopo un fallimento matrimoniale. Per me è sul serio questa domanda, anche se non risponderemo. Ma un matrimonio sacramentale quindi può fallire? Percorsi di fede dopo un fallimento matrimoniale. Un matrimonio può fallire? Lasciamo aperta la domanda perché non abbiamo tempo di approfondirla. Però notiamo, la parola fallimento non si trova né in Familiaris Consortio, che è il testo che precede Amoris Laetitia, frutto del sinodo del 1980, né nel direttorio di pastorale familiare del 1993, che traduce con Giovanni Paolo II appunto Familiaris Consortio. La parola fallimento non si trova. E fate la prova con Word, è facilissimo, trova, fallimento non c'è. La prima volta che in modo autorevole si è usato questa parola, questo linguaggio a proposito di matrimonio, che in modo autorevole è stato, forse, perché non sono infallibile, il 5 agosto del 2016, in una catechesi del mercoledì. Papa Francesco in quella catechesi ha parlato di coloro che, battezzati, hanno stabilito una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale e anche dell'irreversibile fallimento del loro legame matrimoniale. Interessante, eh? Interessante e sorprendente che un pontefice parli in modo così franco e senza porre alcun dubbio a proposito, ma semplicemente riconoscendo che anche un matrimonio sacramentale può fallire, prendendo atto di alcune ovvie conseguenze. Ciò che è fallito non c'è più. Ciò che è fallito non ci sarà più. Ciò che è fallito non potrà esserci più. Mi pare di sentire l'eco di uno dei principi dell'Evangelii Gaudium. La realtà è più importante dell'idea. O anche l'eco del convegno di Firenze, citato prima. Nelle periferie esistenziali, nelle sociali, lì si incontrano le persone come sono e non invece come noi vorremmo che fosse. È importante questo passaggio, eh? Amoris Laetitia ritorna, in particolare il GT di 122, adesso non commentiamo, e anche il matrimonio come segno imperfetto. Questa appunto adesso non sarebbe. Andiamo fuori tema, ma la butto solo lì, perché un certo modo di pensare il nostro matrimonio, di pensare il matrimonio cristiano, è come dire, fa problema. Perché un certo modo di pensare la teologia del matrimonio, il matrimonio sovrapponendo, facendo coincidere appunto l'unione uomo-donna, il sacramento, un certo modo di intendere il sacramento uomo-donna con il rapporto che c'è tra Cristo e la Chiesa, appunto sovrapponendoli, per cui non c'è scampo. È impensabile il fallimento se noi mettiamo a rapporto Cristo-Chiesa. Il rapporto che unisce, che lega Gesù Cristo alla Chiesa è assolutamente una roccia sicura. Sovrapporlo al rapporto uomo-donna fa problema, e Amoris Laetitia critica un certo modo di intendere il sacramento, appunto, chiamandolo segno imperfetto del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Perché è imperfetto? perché è aperto alla storia, perché mira quella roba lì, ma non lo riproduce in piccolo il matrimonio, il rapporto di Gesù Cristo Chiesa. Amoris Laetitia, grazie a Dio, lo chiama segno imperfetto quello che noi realizziamo su questa terra, perché la perfezione è quella che viene realizzata nel rapporto tra Gesù e la Chiesa. Ma il matrimonio non riproduce esattamente perfettamente quell'unione lì, non può riprodurlo, perché è aperto alla storia. Io credo che occorra fare molta attenzione al linguaggio che si usa quando appunto vogliamo riferirci a persone che dopo il fallimento dell'esperienza matrimoniale ora sono separate o divorziate sole oppure sposate in forma civile, e questo è il cuore della faccenda. La grande maggioranza delle proposte che le diocesi italiane hanno messo in campo in questi anni, io sbircio tantissimo su internet, la maggioranza delle proposte riunivano nello stesso contenitore separati, divorziati soli e coppie in nuova unione, senza riconoscere che siamo di fronte a due stati di vita completamente differenti, senza riconoscere che siamo davanti a bisogni, a persone con condizioni di vita completamente differenti. Nel linguaggio ecclesiastico più fine, quando ci si è accorti di questa differenza e la si è presa in considerazione, si è però caduti in un secondo problema. Chiamare persone conviventi oppure sposate in forma civile dopo un divorzio, divorziati e risposati, famiglie ferite, situazioni di fragilità, situazioni irregolari. Queste quattro categorie sono quelle che nelle diocesi italiane sono andate per la maggiore. Se io per rivolgerti una proposta o per parlare a te ti chiamo divorziato risposato, se io sono divorziato risposato, se leggo sul giornale una proposta per divorziati risposati, non mi ritrovo. Se io ti chiamo divorziato risposato, ti definisco a partire dal divorzio, divorziato risposato. Ti definisco cioè a partire da una esperienza che magari hai vissuto 5, 10, 20 anni prima. Tra l'altro potrei anche sbagliare a chiamarti così, perché non è detto che, magari può essere che una persona è il primo matrimonio, il divorziato risposato è l'altro, ma io posso essere il mio primo matrimonio con un divorziato risposato. Fondamentalmente, se ti chiamo così, non ti riconosco coppia a tutti gli effetti, ma appunto ti faccio tornare con la memoria al divorzio, divorziato risposato, e credo abbia poco senso usare questa espressione dopo 5, 10, 20 anni di vita insieme. Se io per rivolgerti una proposta invito le famiglie ferite, questo è stato il titolo del convegno di Salso Maggiore del 2011 che l'Ufficio Famiglia Nazionale della CEI aveva organizzato per la prima volta, dove si erano messi insieme nello stesso contenitore tutti, separati, divorziati e divorziati, chiamiamoli così ancora, divorziati e risposati. Se ti chiamo famiglie ferite, famiglia ferita, se leggo sul giornale una preghiera con le famiglie ferite, cado nella stessa trappola, perché questa espressione rimanda ancora ad un'esperienza vissuta magari 5, 10, 20 anni prima e non necessariamente dolorosa. Per qualcuno potrebbe essere stata anche una liberazione, potrebbe essere stata anche un'esperienza di rinascita, la nuova unione. Non necessariamente ho davanti a me una persona ferita, può succedere. A questo proposito vorrei condividervi parte di una lettera che ho ricevuto pochi mesi fa, dopo aver fatto il grave errore di rilanciare i miei 200 contatti nella mailing list del nostro progetto diocesano, un'iniziativa promossa da cari amici di un'altra diocesi, il cui titolo appunto invitava ad una serata di incontro per famiglie ferite. Tenetevi stretti la sedia, ok? Io ho ricevuto questa lettera qua. Buongiorno Paolo. Francamente sono spiazzato da quanto scrive. Forse non so pesa bene le sue parole. Io ho fatto solo copia e incolla, ho rilanciato. Lei invita separati, divorziati, conviventi e risposati, il mio caso, ad un incontro di preghiera e dialogo con famiglie ferite. Ferite, il maiuscolo e i punti interrogativi sono di chi ha scritto. Forse è questo che rende il solco tra separati e chiesa incolmabile. Non siamo feriti, siamo felici. Quello che ci ferisce è l'atteggiamento di chi, come lei, con queste frasi, ci racchiude nel libro nero, nella blacklist di quelli che non possono essere felici, perché io, uomo di chiesa, non concepisco la tua felicità. Ho avuto la fortuna, dopo un'esperienza matrimoniale disastrosa, che nessun uomo di chiesa ha mai voluto ascoltare, se non per dirmi le cose più meschine e sporche che abbia mai sentito in un confessionale, di trovare una donna meravigliosa che mi ama a tal punto da accettare suo malgrado e pagando con grande sofferenza l'allontanamento dalla Chiesa. Beh, sa cosa le dico? Non sono ferito, sono felice. Una pugnalata. Non vi faccio l'esito cosa gli ho risposto, perché come dire, l'ho attaccato, insomma, l'ho preso, no, nel senso che, come dire, ho dimostrato che ogni volta che col nostro progetto abbiamo segnalato iniziative non abbiamo mai usato questo linguaggio, è tutt'altro, nel senso che il nostro atteggiamento verso le coppie è stato di tutt'altro tenore, ma ci siamo conosciuti, abbiamo preso un bel caffè al bar, me l'ha anche pagato lui, quindi tutto sommato ho ricucito con questa persona. Qualcuno usa l'espressione situazioni di fragilità, ma è vaga e può essere riferita a chiunque. Addirittura nel caso di chi se li accompagna, può essere intesa come sinonimo di debolezza, contrario all'integrità morale che chiederebbe a una persona separata o divorziata di non risposarsi, di non riaccompagnarsi. Come a dire, sai, è fragile, poverino, se rimaneva da solo si sarebbe fatto del male. Situazioni di fragilità. Un po' di compassione, se fosse rimasto solo magari avrebbe potuto farsi del male. L'espressione situazioni irregolari è quella scelta in Familiaris Consorti del 1981, che credo non abbia bisogno di commenti. Trovarsi sul giornale o un avviso in chiesa: domani sera passiamo un incontro per le coppie in situazioni irregolari, penso sia stato molto difficoltoso, e non so chi mai ha pronunciato da Lambone un avviso del genere. Non a caso in Amoris Laetitia la si introduce questa espressione per 3 volte su 5 con situazioni cosiddette irregolari, cioè così chiamate, cioè presunte tali, come a dire la cosa è incerta anche per noi, non usiamola più. Quindi, personalmente, se proprio vogliamo usare delle categorie, io distinguerei la famiglia ferita o naufragata, che è ciò che resta dopo una separazione o un divorzio, a chi è rimasto solo con o senza figli, cioè che non ha dato avvio a una nuova relazione, cioè persone separate o divorziate sole. Chiaro? Vai tu a dire a un papà che è stato abbandonato con 3 figli che lui da solo con quei 3 figli non è una famiglia. Vaglielo dire. Vaglielo dire a una mamma da sola che è stata lasciata con un figlio, 2, 3, 4, non lo so, che lei da sola non è una famiglia. Se proprio vogliamo usare una categoria, lì avrebbe senso, se lei è d'accordo, usare l'espressione famiglia ferita o naufragata. In ogni caso, persona separata o divorziata sola, da distinguere dalla coppia in nuova unione. Ecco, la coppia in nuova unione, che invece si riferisce a chi, dopo una separazione o un divorzio, ha dato avvio a una nuova relazione in modo responsabile, fedele e duraturo. A chi, dopo una separazione o un divorzio, ora vive l'amore nella forma della convivenza o del matrimonio civile in modo fedele responsabile e duraturo. In ogni caso, e mi avvio alla conclusione, parlare e proporre solo iniziative comuni per separati, divorziati e risposati significa non tenere conto della persona che è di fronte, la quale giustamente non si sentirà accolta. È necessario distinguere sempre due stati di vita completamente differenti: quello di persone sole, che dopo la rottura di un matrimonio ora vivono sole anche se desidererebbero in cuor loro una nuova relazione, e quello invece di chi ha dato avvio a una nuova coppia con esigenze ovviamente del tutto differenti. Ci siamo fin qui? Mi avete seguito? Mi sono spiegato? Ci siamo, qui si può anche non essere d'accordo, spero non siate d'accordo, perché sennò è troppo facile venire un incontro. Ma che bravo! Il bello è quando non si è d'accordo, in modo costruttivo. Molto bene, allora entriamo nel cuore del nostro incontro, le proposte del nostro piccolo, progetto piccolo, progetto diocesano. Prendendo sul serio questa distinzione, separati, divorziati, soli, coppie e nuova unione, la struttura tipo del progetto diocesano, l'anello perduto, che si è strutturata pian piano in questi anni, perché all'inizio, nei primi 2-3-4 anni, non era così sistematica come invece lo è adesso, le proposte mettono a calendario da alcuni anni una proposta per coppie in nuova unione, un itinerario di laboratorio per persone separate o divorziate sole, weekend di formazione e confronto per separati e divorziati soli, celebrazioni con linguaggi e gesti creativi, non la messa. Dopo scopriremo quando in questi 9 anni abbiamo fatto la messa, abbiamo fatta una di messa. Me lo dico già, in San Pietro, quando abbiamo fatto l'udienza dal Papa. Perché non ha senso celebrare messa quando sai che qualcuno non può viverla in pienezza. Allora noi mai abbiamo proposto la messa in questi anni e ci siamo detti a messa, la messa la faremo quando tutti saremo invitati a quella messa, e chissà se mai lo saremo. L'unica volta è stato in San Pietro, quando abbiamo fatto un gesto particolare. Celebrazioni con linguaggi e gesti creativi per tutti, approfondimenti sulla gestione dei figli per tutti, una sera di adorazione mensile per tutti, proposte dei partecipanti, cioè i partecipanti che in proprio, a fronte di legami di amicizia belli che sono nati, si organizzano, propongono cene, serate al cinema, gite in primavera e in estate, e anche l'idea di chiedere al Papa di essere ricevuti in udienza, come dopo vedremo. Il gruppo coppie. Il gruppo coppie in nuova unione è attivo già dall'inizio del progetto, cioè da quasi 7 anni. E un gruppo coppie in nuova unione è formato casualmente da una coppia per ogni diocesi: Fossano, Cuneo, Roreto e Bra, che sono sotto la diocesi di Torino, Savigliano, Saluzzo, Mondovì e Dogliani, più io e mia moglie. L'esperienza era nata dopo il primo incontro col vescovo che dicevamo prima di aprile del 2009. Alcuni avevano iniziato subito, altri invece si sono aggiunti nel giro di pochi anni. Il bisogno che emergeva era quello di dare avvio a un classico gruppo coppie, esperienza che queste persone, per varie ragioni, non potevano fare a casa loro. Esperienza che per varie ragioni non riuscivano a fare nelle loro parrocchie, con incontri mensili, inizialmente al sabato sera, in un luogo neutro, nel seminario di Fossano. La difficoltà iniziale è stata quella di affrontare con delicatezza il problema dell'accesso ai sacramenti, della riconciliazione e della comunione, che tornava a tratti ragionevolmente e altre volte come rivendicazione di un diritto. Che non va bene. Non va bene. Non va bene. Allora, i primi 2 annetti questo discorso qui tornava appunto ciclicamente, ed è stata abbastanza faticoso cercare di inquadrarci. Fare la comunione non è un tuo diritto. Usciamo da questa logica. Andrea Grillo è maestro, diritti e doveri. Usciamo da questa logica, è un dono fare la comunione, stai tranquillo, stai tranquillo. Però ci è voluto tanto per smuoversi su questa cosa qua. Dopo circa 2 anni il gruppo si è affiatato e consolidato. Abbiamo scelto di fare gli incontri a casa nostra, o di sabato o di domenica, facendoli precedere o seguire dalla cena condivisa, dove ognuno porta qualcosa. Si tratta di un normalissimo gruppo coppie guidato da mia moglie e da un'altra coppia di Fossano, dove condividere gioie e dolori della vita insieme, a partire da alcuni stimoli creativi che ogni volta vengono preparati. Il fotolinguaggio, alcune vignette, i capitoli di un paio di libri, e in modo particolare l'amore e altri sport estremi di Paolo Curtà, alcuni video, e ricordo quello del Circo della Farfalla, alcuni cortometraggi, alcuni cartoni animati, comunque situazioni stimolo a partire dalle quali condividere un pezzetto della nostra vita, lavoro prima di coppia e poi di condivisione. Ultimamente ci siamo concentrati sul capitolo 4 di Amoris Letizia e abbiamo vissuto un'esperienza particolare chiusi dentro il Museo Diocesano. Stiamo organizzando con la diocesi, con il Comune, una mostra su Caravaggio. Abbiamo fatto una serata bellissima soltanto per il nostro gruppo dentro al Museo Diocesano con i dipinti di Caravaggio. È stata una meraviglia. Ci sono molte aspettative legate alle aperture che il capitolo 8 di Amoris Letizia mette in campo, ma anche alcune criticità. Ecco, mi colpisce tantissimo, mi ha fatto discutere tanto, ho anche scritto per il settimanale diocesano una serie di articoli, mi colpisce la riflessione di un amico di questo gruppo coppie che scrive un esito paradossale a cui ha condotto la nostra prassi. Un esito paradossale a cui ha condotto la scelta dei familiari sconsorzio appunto di riconoscere uno stato di peccato oggettivo nella coppia in nuova unione, per cui appunto è impossibile accedere alla comunione, ma della parola di Dio si può nutrire, ma la vita spirituale appunto non si esaurisce con l'andare a fare la comunione, perché c'è la parola di Dio, c'è l'adorazione, sono i pregari, ci sono tanti modi, tante cose. Questa persona mi scrive: nel cammino personale di questi anni ho imparato a valorizzare moltissimo la parola di Dio nella messa, cosa che nessuno mi può togliere, per cui il Signore mi può parlare tranquillamente anche se non sono regolare. Questo ha fatto venire meno in me il grande desiderio iniziale di accostarmi alla comunione. È un paradosso. È un paradosso. Perché come può esserci comunione ecclesiale senza comunione sacramentale? Per anni abbiamo detto che si può essere bravi cristiani anche se non fai la comunione alla domenica. E adesso che con Amoris Letizia è possibile discernere ed eventualmente ritornare alla comunione e alla riconciliazione, arriviamo troppo tardi, non mi interessa più. Mi basta la parola di Dio, cosa che nessuno mi può togliere. È un esito paradossale. È un esito paradossale. Alle coppie in nuova unione, io credo che il grande compito che si aspetta è far ritornare la voglia, il desiderio del profumo del pane. Far ritornare il desiderio del profumo del pane. Partecipare alla comunione in pienezza. Dopo il discernimento, dopo l'itinerario, dopo, eventualmente, eccetera. È interessante questa cosa, perché è un paradosso. Per anni abbiamo detto, no, ti diamo la comunione, ma non fa problema, tu comunque rimani, sei un battezzato, rimani nella comunione, non sei uno scomunicato, ci mancherebbe altro, non puoi fare la comunione, però il tuo rapporto con Dio, la comunione spirituale, il tuo rapporto, l'adorazione, la parola di Dio, bla bla bla. Adesso che Amoris Letizia mette in discussione questo, perché davvero Amoris Letizia, ricordiamoci, non vuole dare la comunione a una particolare, a un particolare tipo di coppia, tutte le vuole mettere in comunione, che è molto diverso. Non dà la comunione Amoris Letizia a un tipo di coppia, tutte le vuole mettere in comunione, ma a certa gente dobbiamo far tornare il desiderio del pane. Il desiderio del il buon profumo del pane, che è l'Eucaristia, perché purtroppo alcune di queste dicono che si può vivere benissimo senza. Che paradosso. Molto bene. Coppie in nuova unione, gruppo coppie, In questi anni abbiamo tentato di far partire un secondo gruppo coppie, ma non è stato appunto possibile, nel senso che non abbiamo raccolto adesioni in questo senso, se non qualche adesione, ma non era possibile appunto, appunto nuovi itinerari non li abbiamo realizzati. Laboratori invece per persone separate o divorziate sole, ci siamo ancora, vi vedo incredibilmente svegli, io ogni tanto mi concedo, guardo il mio volto, però guarda, l'occhio Pagarotto ancora non l'ho visto, neanche tutto bene, Isabella tutto bene?
Mi fido.
Una carissima compagna di scuola che non vedo da tantissimi anni. Sono noioso Isabella, tu dimmelo, muoviti un po' pure. Va bene, allora, laboratori per persone separate o divorziate sole. Da diversi anni, a partire da ottobre, vengono proposte alcune serate di laboratorio dove sono invitate persone separate o divorziate sole che non hanno attiva una nuova relazione. Queste serate rappresentano un po' come la porta di ingresso al nostro progetto. A condurle abbiamo chiamato diverse persone che lavorano nel campo dell'educazione, della formazione, della mediazione, le quali con tecniche creative, un gioco, un disegno, una fotografia, un film, delle costruzioni, delle canzoni, hanno permesso ai partecipanti di raccontarsi, di condividere la propria esperienza ed essere aiutati ad intravedere direzioni di senso. Lontano dall'assomigliare ad un gruppo di mutuo autoaiuto, che è un'altra cosa, l'esperienza del laboratorio, che tra l'altro ha un inizio e ha una fine, si è rivelata un'ottima carta per smuovere difficoltà e chiusure nelle persone e creare amicizia e legami e desiderio di incontrarsi al di là delle proposte diocesane. Si accede tramite iscrizione telefonica o email e ogni volta facilmente raggiungiamo il numero massimo consentito, per cui ogni anno qualcuno lo manda fuori, che è di 20 persone. In modo particolare negli ultimi 3 anni è nata una collaborazione con alcuni professionisti e abbiamo stabilito un itinerario di 5 incontri serali che hanno come filo conduttore l'esperienza del cambiamento. Alcuni cambiamenti infatti fanno parte della nostra vita, sono normali, sono semplici, sono influenti, altri invece ci espongono e ci fanno sentire spaesati e li subiamo. A volte siamo noi a cercare e a volere il cambiamento, altre volte invece lo incontriamo, nostro malgrado. E quando il cambiamento va a toccare le cose serie della vita, la questione in gioco di fatto è l'identità. Chi sono io adesso? Che non c'è più lei? Chi ero prima, quando c'era lei? Chi ero prima, che sembrava andasse tutto bene, e adesso invece guarda cosa sono? Chi sarò domani senza lui? Come faccio a accendere la caldaia? Come faccio a lavarmi la camicia? Devo tornare da mia mamma a farmi stirare la camicia? Come faccio a organizzarmi col dopo scuola, col mio lavoro? Ma avevo tanti sogni, tanti progetti. Ma era tutta una balla quello che ero stato fino all'altro ieri con lui? Sono infallito, non ho futuro. Il cambiamento. Quale immagine hanno gli altri di me adesso? Perché con gli amici con i quali uscivamo sempre insieme e con i quali abbiamo condiviso l'asilo dei figli, la scuola elementare, perché con quegli amici adesso non esco più? Perché non mi cercano? Li metto a disagio? Ma cosa stanno pensando di me? Come cambia la mia storia adesso che so che il lieto fine non potrà realizzarsi? Perché non c'è il lieto fine? Queste domande, sono solo alcune, non trovano risposta immediata, ma si fanno sentire e ci interpellano profondamente. Ecco allora che nell'esperienza del laboratorio, con l'ausilio di tecniche attive, di confronto, si prova a mettere mano, diciamo, più o meno a queste tematiche, attraverso un itinerario in 5 serate. La presentazione dei partecipanti, ritrovarsi e riconoscersi, il delicato problema di ridisegnare se stessi per continuare a scrivere la propria storia. Secondo tema, sentire e sentirsi, emozioni, elaborazione e consapevolezza nei processi di separazione e cambiamento. Autostima e desiderio, l'importanza di non smarrire la fiducia in sé e negli altri per ripartire. Ultima serata, verifica e rilancio delle proposte successive. Vi faccio vedere un video di 3 minuti che racconta questa esperienza. Il video è stato fatto quando, a seguito della telefonata del Papa, appunto è venuta la truppa di TV 2000 a Fossano a fare un po' di ripresa, a fare un servizio. Mi pare che abbiano dato un bel flash sull'esperienza del laboratorio.
Che insieme affronta una difficoltà molto grande facendo sforzo. Io sono separato da circa 3 anni, ho un bimbo attualmente di 5 anni.
Ho subito una separazione circa 3 anni fa e sì, infatti ovviamente il mio sogno, il sogno di una vita, insomma, che avrebbe dovuto essere condotta con i miei figli e il mio marito, ho casualmente trovato un articolo sul giornale diocesano di Cuneo, che appunto la diocesi di Fossano aveva proposto questo percorso che si chiama L'Anello Perduto. Ho trovato un'atmosfera particolarmente positiva, perché ho sentito che avrei potuto condividere, un'atmosfera di condivisione.
Una volta che si è entrati dentro, si è capiti che si è accolti, si è amati, si è non giudicati, e questo è importante, allora ci si apre. Questi qui incontri che vengono adesso realizzati a gruppo sono veramente degli incontri che aiutano le persone.
Io mi sono occupata in particolare di 2 laboratori. Il primo è in prima battuta su persone che hanno effettuato, insomma, la separazione da poco o comunque non hanno mai lavorato su questo. Il secondo invece è stato su un gruppo che ha già precedentemente lavorato su un primo percorso di elaborazione ed è stato più focalizzato sulla possibilità di immaginarsi una rinascita o comunque un percorso nuovo di vita, una progettazione nuova di vita. È stato molto interessante anche la possibilità per ciascuno di loro di credere, di tirare fuori energie nuove per sperare e investire in un futuro positivo o comunque migliore, nonostante un passato di fallimento e di sfiducia totale.
Mediamente in questi laboratori, che sono a numero chiuso, siamo 15 persone, ed è una condizione questa per fare un laboratorio dove tutti si possono esprimere e che ci sia un tempo per tutti proprio per portare avanti le attività. Attività che vanno veramente dal disegno al movimento, alla fotografia, insomma sempre attività espressive che portano a tracciare il passato, il presente e anche a pensare al futuro.
In entrambi i gruppi la gestione dei figli è stata abbastanza centrale come preoccupazione da parte ovviamente dei partecipanti, e allora abbiamo un po' riflettuto su quanto sia fondamentale per i figli continuare a sentirsi figli di entrambi e da parte di noi adulti di gestirsi il fatto che quel figlio lì continua a essere figlio della persona che io in qualche modo non ho più nella mia vita, che magari verso la quale nutro anche dei sentimenti piuttosto negativi, però questo non deve ricadere sui figli.
A queste serate segue in dicembre una celebrazione creativa di Avvento in una parrocchia, alla quale sono invitati tutti coloro che negli anni scorsi hanno preso parte ai laboratori e anche il gruppo coppie. Buona parte di queste persone ha passato il Capodanno insieme. A gennaio ci siamo rivisti, in genere a gennaio, per una cena. Tra febbraio e marzo si propongono per tutti serate di incontro sul tema della gestione dei figli, in dialogo con un professionista oppure ancora nella forma del laboratorio. L'obiettivo è quello di valorizzare e sostenere le competenze educative e relazionali che sperimentano appunto le persone nella nuova situazione familiare in cui si trovano a vivere. E adesso in febbraio-marzo abbiamo proposto 3 serate alle quali hanno aderito più di 30 persone, perché abbiamo fatto 2 turni, per cui 6 serate. Mia moglie è contentissima che la sera vada a fare il laboratorio. tutti separati. Ancora un matrimonio e speriamo che li continuino, insomma. Molto bene. E quindi le tematiche, è vero che lavoro per la diocesi al mattino, quando mia moglie lavora, però tutte queste cose si realizzano dopo cena, quindi sono d'accordo. Va bene. E, ok, e in questi, quindi ripeto, tre serate, i temi sono stati questi, in febbraio e marzo: l'arte di rammendare e cucire nuove relazioni, le famiglie patchwork, il rapporto tra genitori e figli, l'importanza dei riconoscimenti e delle carezze, la capacità di gestire in modo costruttivo i conflitti. Sabato sera abbiamo proposto questo sabato qua, la celebrazione creativa di Quaresima, e in un'altra parrocchia, quindi queste celebrazioni creative che sono sempre un mettere insieme una canzone, un'opera d'arte, una pagina di Vangelo, un gesto. Abbiamo il vicario generale nostro, che è una persona eccezionale, molto, molto dinamica, molto, molto creativa, che riesce appunto attraverso il linguaggio dell'arte coniugare vita concreta appunto e Vangelo. Quindi celebrazione creativa di Avvento. In maggio avremo un weekend per la prima volta molto particolare, con un tema molto particolare che alcune persone ci hanno chiesto di esplorare. Faremo un weekend su il tradimento, su un'esperienza di laboratorio. A maggio avremo il consueto pellegrinaggio al Santuario Mariano, che si trova vicino a Fossano, e a giugno facciamo la verifica finale. A questo si aggiunge una sera al mese adorazione in una cappella che è a fianco a casa mia. Io sono appartengo alla comunità di Papa Giovanni, a fianco a me abbiamo una bellissima cappellina. Una sera al mese, da 2 anni, appunto, facciamo l'adorazione come comunità, alla quale invitiamo anche persone separate e divorziate, e soprattutto gite al mare e in montagna organizzate in proprio. Questo è il nostro progetto. Ci siamo fin qui? Bene, adesso ci rilassiamo un attimo, mentre impegno anch'io, se no comincio ad addormentarmi, e vi racconto l'esperienza dell'incontro della lettera con Papa Francesco. Allora, praticamente, nell'autunno del 2015, quindi eravamo alla vigilia del sinodo della famiglia, alcuni amici del gruppo coppie, e anche qualcuno del gruppo dei separati divorziati soli, aveva lanciato questa idea un po' folle di scrivere al Papa, chiedendogli di essere ricevuti in udienza a Roma, pur condividendo l'idea, perché come fa a essere contrario a una scrivere una lettera al Papa, se non avevo una bellissima idea. Non gli ho mai dato peso, nel senso che pensavo, come tutti, tra le migliaia di lettere che riceve quell'uomo e le persone che di lavoro smistano la posta, figurati se mai troveranno tempo di vedere la nostra, o se la trovano, chissà dove finisce, eccetera, eccetera. Non ho mai dato peso a questa lettera, quindi ho temporeggiato. Eravamo nell'autunno del 2015, a novembre sarebbe arrivato il vescovo nuovo. Ho detto no, ma aspettiamo che venga il nuovo vescovo, così ci facciamo conoscere, sentiamo cosa ne pensa. E loro mi chiedevano, prima di Natale mi hanno chiesto, il vescovo nel frattempo era arrivato, arriviamo a metà gennaio e boh, la spedisco, perché era la terza volta che mi dicevano appunto di spedire questa lettera. Per cui il 25 di gennaio, prima di andare al lavoro, sono andato nella posta, gli ho letto questa lettera che hanno scritto questi amici. Caro Santo Padre, siamo un gruppo di persone separate o divorziate che si sono conosciute seguendo un progetto della diocesi di Fossano. Ognuno di noi ha sofferto e soffre profondamente per la condizione di separato che si trova a vivere. Nella separazione abbiamo subito l'abbandono, il tradimento, lo smembramento delle famiglie, il crollo dei valori più profondi in cui credevamo, la perdita dell'identità e di tutte le sicurezze, la fiducia in Dio e a tratti la fede. Non è un'esperienza bella, separarsi, ma è un'esperienza bella. Il bello però viene adesso. In questo contesto traumatico, la Chiesa si è dimostrata in genere indifferente, quando non addirittura ostile, e Dio ci è parso lontano e distaccato. Questo possiamo, Rini siete tutti molto più bravi che separati di nostra, di Fossano, mi raccomando. Ciascuno di noi, procedendo a tentoni, ha parlato a Fossano, e qui raccontano l'attaglio, insomma, il nostro progetto, ci hanno sparato là. Ora, Santo Padre, vista la sua eccezionale umanità, ci permettiamo di chiederle udienza privata per avvicinarci a lei come segno tangibile dell'amore paterno e della misericordia di Dio per i suoi figli feriti. compresi i nostri figli, saremo circa una settantina di persone. Chiediamo umilmente soltanto qualche minuto del suo tempo prezioso per una preghiera e una benedizione. Con effetto di conoscenza, io ho messo ovviamente il mio nome, ma io di questa roba non ho scritto assolutamente niente, no? E il mio telefono. Lunedì 25 gennaio, arriviamo a sabato 30 gennaio, quando squilla il mio telefono alla mezza e sento una voce lontana. Dice: Diacono Paolo Massinari? Io dico: no, Massinari, questo devo pensare, cosa è? Tipo un po' di presto, intanto mi telefono, le persone separate, non è che sento dopo lei, insomma, no? Dico: cos'è, un po' di presto. Adesso, no, Diacono, no, Massinari, io Diacono Paolo Massinari, sì, sono Papa Francesco. Ma cosa? È uno scherzo. Qua tira fuori la vita, fa: no, no, non sono mica un fantasma, sono Papa Francesco. Allora, a questo punto, voi immaginate, c'è una circolazione di sangue che si ferma per qualche secondo, lui, io sento che comincia a parlare, che fa riferimento all'anello perduto, alla tua, quindi parla un po', diversi secondi, sono astingono come una cosa, sento che fa riferimento, appunto, questo anello, vabbè, e avevo davanti a me mio figlio, e gli ho detto: Samo, c'è il Papa. Lui in un attimo tira fuori il cellulare, metti il registratore, da bravo adolescente, io invece da tardo adolescente metto una voce al mio telefono, per cui la telefonata adesso ve la faccio sentire, si sente benissimo. Io sono un po' affannato, ovviamente, ora non parlo come parlo adesso, no? Faccio finta di chiedermi, di credere che fosse il Papa. Due curiosità che fanno, insomma, bello della diretta. Nella lettera il gruppo chiedeva di essere ricevuto in udienza privata, no? Privata vuol dire a tu per tu. E lui, adesso sentirete, mi propone il mercoledì l'udienza generale. A me è venuto da dirgli: no, ma innanzitutto grazie. Certo che però queste persone avrebbero chiesto, volevo dirgli, udienza privata, no? Poi ho pensato: Paolo, ma è il Papa. Allora si sente: no, va bene tutto questo. E poi, cioè, è un uomo fuori, insomma, mi fa una seconda proposta e sentirete, mi chiede lui a me: può andare? E a me mi viene da dire, sì, sì, certo, Madonna, io non ho Madosca, c'è sempre una Madonna. E poi sentire il finale, che ho di anticipo, che insomma, come, ascoltiamo.
Detto con gli occhiali, un gruppo di... Se fosse, sono queste persone che l'hanno chiesta, e noi ci rendiamo conto che lei è pieno di impegni, però fosse solo anche 5 minuti, 10 minuti, e loro sarebbero, come dire, più felici di questa terra.
Ma possiamo fare questo,
se
sempre? In un'udienza generale io vi farò mettere tutti insieme avanti a me, e poi quando finisco di parlare vi saluto, dopo i vostri saluto voi e prendo una foto con voi e poi continuo a salutare gli altri. Guardare così.
Loro, se devo essere, cioè, innanzitutto grazie, loro a dire la verità, appunto, avevano chiesto, ma no, va bene, cioè, se loro cioè, quindi da un'udienza del mercoledì mattina, lei dice.
Sì, può andare.
Io dico di sì, cioè io dico di sì, Madonna, come possiamo rimanere in tesi?
C'è un'altra possibilità.
Sì, mi dica, prima bene.
Per dirci a giubilare del sabato alla mattina, oggi ne abbiamo avuto una.
Sì, anche.
Perché forse a loro è più conveniente il sabato mattina.
Ah, giusto, anche per i bambini, sì, sì. Sì, no?
Ma bisogna
pensare, eh? Sì, un sabato mattina per entrare nell'aula nervi?
No, sono oggi stata in piazza, era una piazza piena.
Ah, che bello. Sì. L'importante è se fosse possibile, appunto, che lei si potesse fermare un minuto soltanto con queste persone, facciamo una fotografia insieme, restringiamo... Sì, mi richiama lei? Grazie. Sì, volentieri. Allora aspetto di nuovo la sua chiamata quando può. Allora aspetto, grazie mille. Sì, non lo faccio. Grazie, a risentirci allora. A risentirci.
È il tuo segretario.
Ho pianto dopo la telefonata, ma che non, ovviamente, comunque insomma dai. Allora, io non ho, all'inizio, come dire, non ci ho creduto ovviamente, però che fosse lui, credo fosse uno scherzo. Però nessuno, tranne il gruppo, sapeva dell'esistenza della lettera, ma nessuno sapeva che l'avevo spedita, neanche mia moglie. E pensandoci bene, nessuno delle persone appunto mi avrebbe fatto uno scherzo del genere. Comunque ci ho messo un bel po' per credere per davvero che fosse stato vero. Da lì in poi, appunto, due ansie, mi ha lasciato dicendomi lasciami pensare, poi ti richiamo. Quindi due ansie, la prima che telefonasse di nuovo, quindi ho viaggiato per due settimane col cellulare con il registratore di qua, e la seconda ansia più reale che si dimenticasse, cioè dico ma di pazienza, ma sei insomma dai, ti richiamo. E invece dopo due settimane, per fortuna, è arrivata una lettera della prefettura pontificia dove confermava l'udienza il 6 di aprile dell'anno scorso, ci chiedeva il numero dei partecipanti, perché abbiamo comunicato con l'udienza, con la prefettura, e praticamente la data è il 6 di aprile e sul biglietto ritirato il giorno prima da un amico era indicato solo il settore di Piazza San Pietro, ovviamente il settore davanti, nel quale recarci. Quindi mercoledì 6 di aprile dell'anno scorso se ne eravamo qui, prestissimo, in coda per entrare, l'indicazione era di correre senza rispetto umano e per accaparrarsi ovviamente i posti vicino al corridoio centrale, perché quando passi, perché voi sapete che in Piazza San Pietro ci sono delle suore che sembrano delle suore, stranigliano tutti quelli che dicono, di vero, no, che sono delle suore, appena aprono i cancelli che se le mette al detecto, sono guarda uomo, no? Quindi noi dovevamo correre senza rispetto umano fuori, perché appunto bisognava accaparrarsi i primi posti. È stato divertente perché sapete che la Papa vanno anche le coppie, si può scrivere alla Papa l'anno che ti sposi, mi pare, puoi andare a un'udienza del mercoledì, essere, ti mettono a fianco lui, per cui eravamo, ogni tanto ci passavamo davanti la sposa con l'abito bianco, col velo, lo sposo, ora qualche simpaticone non cantava sotto, eravamo come voi e sarete come noi. È stata una giornata molto divertente, insomma, benissimo. Alle 7:30 entriamo in Piazza San Pietro e la prima sorpresa, al chi siete del servizio d'ordine, bastava dire siamo all'anello perduto, ok, avanti, corri, alto blocco, chi siete, la compagnia dell'anello, avanti. In poche parole siamo ritrovati in un battibaleno al di là delle prime file, nel senso che c'erano 80 posti riservati per il nostro gruppo al di là delle prime file, e questo abbiamo imparato al mattino, una cosa bellissima, una sorpresa bellissima. Qui siamo con alcuni formatori che hanno fatto laboratorio attività in questi anni. Questo è il nostro vescovo, public relation con un certo padre Sapienza, che è quello che organizza le varie cose, avere buone relazioni, vabbè. Alle 9:30 arriva il Papa inizia la catechesi lì davanti, al termine della catechesi c'è il saluto dei vescovi, questo è il nostro vescovo, e questa è una foto che mi piace tantissimo perché il nostro vescovo indica noi, indica il nostro gruppo, e eravamo appunto poco più in là, e nel frattempo ci è data l'indicazione di metterci sui gradini di San Pietro, perché il Papa sarebbe venuto a benedirci, a fare la fotografia con noi, nel senso che come da accordi telefonici. Dopo i vescovi, saluto voi, faccio una foto con voi, può andare? E quindi, come dire, come da accordi telefonici ci siamo messi, prima eravamo lì, insomma, sui gradini, il Papa appunto si avvicina, questi sono i nostri gruppi, e sono poi il nostro gruppo, e il Papa si... tutto goduto, a un certo punto si era messo nel posto sbagliato per la foto, si era girato, mi è venuto da dirgli santità venga qui in mezzo, si è fatto e poi c'era una signora, quella lì con la cosa rossa, che era molto più agitata di me, che gli parlava, gli metteva la mano sulla spalla, lui era, questa è la foto di gruppo, quella che avete messo sul giorno, ecco, infatti sì, la vedete questa qua, e allora a un certo punto gli ho detto santità guardi avanti, e lui si è girato, nel frattempo i flash hanno fatto il loro lavoro, e poi poco dopo gli ho presentato, gli ho parlato velocemente, 10 secondi, non di più, del nostro progetto, gli ho presentato un anello, questa è la foto alla quale tengo di più, perché appunto è il Papa che benedice l'anello perduto, qua c'è una fede di una signora separata, che ha regalato al Papa ciò che resta del suo matrimonio, gli ha regalato la sua fede.
ed è stata un'esperienza appunto straordinaria. Giovedì sera faremo Assepa, appunto, poi siamo andati verso San Pietro e abbiamo celebrato la prima messa con il nostro vescovo, e appunto in sette anni di progetto. E è stata un'esperienza appunto bella, anche chi non ha potuto fare la comunione si è comunque avvicinato, ha ricevuto un abbraccio dal vescovo ed è poi tornato a posto. Ed è stata appunto un'esperienza che abbiamo vissuto come giovedì sera, come dopodomani, un anno fa, ed è stata una cosa molto, molto bella.
A questo punto decidete voi, nel senso che ci sarebbe l'ultima parte, la bozza dell'itinerario per coppie di nuova unione che è in discussione in diocesi a Fossano. I punti li avete sulla traccia che vi ho dato, se volete ve ne posso parlare, se invece vogliamo dialogare un po', fare domande, va altrettanto bene.
Ce la presenti, va bene?
Presentala, sì.
La presento?
Sì, se è possibile.
Allora, attualmente in diocesi a Fossano e Cuneo si sta discutendo una bozza di itinerario per coppie in nuova unione, cioè coppie conviventi oppure unite in forma civile, alla luce del capitolo 8 di Amoris Laetitia, che possa creare l'occasione per valutare un possibile ritorno di queste persone ai sacramenti della riconciliazione e della comunione. Il vicario generale della nostra diocesi mi aveva dato mandato di scrivere io una prima bozza che è stata rivista da lui, dai responsabili degli uffici famiglia delle diocesi di Fossano e di Cuneo, da alcuni docenti dello studio teologico, presentata al vescovo, già discussa al Consiglio Presbiterale Diocesano e avuto l'avallo. Dopo Pasqua la presenterò alla giornata di formazione per i preti di Cuneo e Fossano, poi al Consiglio Pastorale Diocesano, poi tornerà al vescovo per eventuali altre discussioni. Il nostro obiettivo è arrivare a settembre o ottobre con una proposta diocesana. Che è una proposta diocesana. I destinatari sono coppie che, dopo il fallimento del loro matrimonio sacramentale, hanno stabilito una nuova convivenza o un matrimonio civile da almeno 5 anni, presbiteri e comunità. L'obiettivo è disporre coppie e presbiteri nelle condizioni di realizzare il discernimento, così come Amoris Laetitia nel capitolo 8 invita a fare, realizzare il discernimento con questi 5 sotto-obiettivi, per riscoprire e nutrire la vita di ciascuno alla luce della fede. Cioè, a me, comunità cristiana, mi stai a cuore, coppia in nuova unione, e io voglio spendere del tempo per te, per, come sono capace, per nutrire la tua, per dare alimento alla tua relazione di coppia, per farla funzionare. Mi voglio prendere cura di te perché la tua unione possa appunto essere accompagnata. Voglio riconoscere i segni della presenza di Cristo in quell'unione che stai vivendo e sostenerla. Per valutare l'idoneità dei singoli ai diversi servizi ecclesiali, così come suggerisce Amoris Laetitia 299. Padrino, madrina, lettori, catechisti, ministri della comunione, insegnanti di religione, eccetera. D'ora in poi, con Amoris Laetitia, a fronte della richiesta, della domanda di una persona in nuova unione di svolgere uno di questi servizi, la risposta della comunità cristiana non potrà più essere sì, e allora sei un prete buono, oppure no, e allora sei un prete cattivo. Non può più essere sì o no, dovrà essere un itinerario, un processo, un accompagnamento. Il Papa ci invita a valutare, attenzione, volto per volto, volta per volta, chi è di fronte. Questa è l'Amoris Laetitia, non è parola mia. Per consigliare l'ipotesi della verifica della validità del vincolo, è tutto il tema della nullità, dell'eventuale nullità del matrimonio precedente, che non è un capitolo a sé, come ha detto Andrea Grillo due settimane fa. Il tema della nullità è un momento interno al progetto diocesano, è un momento interno, non è a parte, fa parte della proposta diocesana valutare questa possibilità, per crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tal scopo l'aiuto della Chiesa, in certi casi potrebbe essere l'aiuto dei sacramenti. Cioè io, comunità cristiana, mi prendo talmente a cuore il tuo cammino che ti voglio offrire ciò che ho di più prezioso, il perdono e Gesù Cristo nel pane dell'Eucaristia. In certi casi, nel senso che non siamo, ripeto, non diamo la comunione, no, tutti vogliamo mettere nelle condizioni perché possano essere in comunione, coinvolgendo la comunità cristiana. La proposta è quella di offrire a coppie in nuovo unione per presbiteri tre differenti opportunità per realizzare il discernimento. O in le coppie in un piccolo gruppo, accompagnati da una coppia tutor dell'ufficio famiglia, o la singola coppia accompagnata tu per tu dalla coppia tutor, o la singola coppia con il solo presbitero, essendo però una proposta diocesana, avendo in comune qualche giornata di ritiro o serata di formazione, almeno due anni, fin da subito la scelta della partecipazione alla vita della propria comunità parrocchiale. Cioè, non è che mi chiedi questo itinerario se non vai a messa la domenica. Non è che mi chiedi questo itinerario se non mi porti i figli alla vita della parrocchia, ma li porti a giocare a calcio tutte le domeniche mattine quando sai che la messa delle 11 la metà. Le delle opportunità si potranno realizzare sia a livello parrocchiale che zonale, come pure diocesano, rimanendo in collegamento con l'ufficio famiglia che coordinerà il progetto. Come ogni esperienza nuova che muovi i passi, sicuramente anche questa proposta incontrerà resistenza e diffidenza, ma non deve sorprendere e non deve impaurire. Le resistenze al cambiamento sono forti, in modo particolare nella comunità cristiana. Abbiamo fatto sempre così. Papa Francesco usa delle parole di fuoco sul abbiamo fatto sempre così. Cerchiamo appunto di prenderle sul serio. La coppia, quando una coppia in nuova unione viene a conoscenza di questo itinerario, se è interessata, si metterà in contatto con il responsabile, cercherà di capire a quale proposta appunto fa per sé, per lei, e sceglierà appunto una delle tre proposte di prima. Le quattro tappe possibili in quell'itinerario di questi due anni: l'accoglienza, quindi mettersi in ascolto umile e discreto della storia di ogni coppia, dall'innamoramento alla scelta della convivenza o del matrimonio civile. Cioè si tratta di accogliere e riconoscere ogni coppia per quello che è, evitando omologazioni e catalogazioni che prescindono dal volto, che prescindono dalla storia della persona che hai di fronte. In questo senso siamo perfettamente in linea con Familiaris Consortio, quando lei stessa, l'esortazione precedente, la Moris Letizia, invitava appunto ad operare il discernimento. Guardiamoci in faccia. Dov'è il buono? Dov'è il meno buono? Riconoscimento, far emergere e nominare il bene già presente in quella coppia, per poi considerare il male. Si tratta di riconoscere in ogni situazione di amore la presenza dei segni di Cristo all'opera. E qua poi potrei anche concludere, ma l'attacco del capitolo 8 di Amoris Laetitia è commovente, per dire come alla comunità cristiana stanno a cuore le coppie in nuova unione. Illuminata dallo sguardo di Cristo, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto. Tenetevi stretti. Riconoscendo Evangelii Gaudium, che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite, situazione oggettiva di peccato, stato oggettivo di peccato, adulterio permanente, le nostre categorie, partecipa alla sua vita in modo incompiuto, che tende a una pienezza, all'ideale, anche se forse non si arriverà mai. Riconoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite, dando loro incoraggio per compiere il bene. Terzo momento, è soprattutto momento appunto per valutare l'ipotesi della nullità matrimoniale. Terzo momento, in cammino, approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo, perseguendo il bene possibile in quella situazione concreta. L'integrazione, l'ultimo momento, inserire o rinvigorire la coppia nella comunità cristiana di appartenenza, valutando l'eventuale ritorno alla partecipazione alla Eucaristia. In questo itinerario la coppia tutor, che affianca la coppia in nuova unione, sia nell'itinerario gruppo, sia eventualmente nell'itinerario tu per tu, offrirà al termine del percorso la buona testimonianza al presbitero, la buona testimonianza del percorso fatto al presbitero, per cui l'obiettivo è consentire al presbitero di realizzare il discernimento con la coppia in nuova unione, avendo fatto lavorare prima la coppia in nuova unione con la coppia tutor. Questo per non dare, per non mettere solo sulle spalle del presbitero l'ennesima cosa in più da fare. Cioè, si vuole arrivare al discernimento ultimo che spetta al presbitero assieme alla coppia in nuova unione, si vuole offrire materiale perché questo discernimento possa essere fatto seriamente, ma possa essere fatto. Vi ringrazio.
Grazie di tutto, veramente, delle ottimi suggerimenti, ottimi stimoli anche per noi. E, noi in realtà abbiamo, qui nella nostra parrocchia, abbiamo cercato qualche anno fa di iniziare a creare un gruppo, stasera tra l'altro ci sono alcune persone, però che ovviamente non ha avuto un seguito. E sicuramente l'esperienza che tu hai portato e che avete costruito a Fossano sicuramente ci può essere di stimolo e di aiuto. Però ti volevo chiedere, l'esperienza che hai raccontato ovviamente è positiva, bella, è stimolante, ma sicuramente avrà avuto anche delle difficoltà, immagino che ci saranno stati anche degli scogli, e capire quali sono e come li hai potuti superare, insomma, ecco, questa è una prima domanda. Poi magari lascio anche al pubblico, se eventualmente ci sono altre domande, continuiamo magari il dibattito.
Sì, certo. Ma sicuramente le difficoltà più grosse, sia con alcuni presbiteri in diocesi, ma anche con alcune persone, cioè effettivamente, per un prete io penso sia molto dura avere l'esperienza di accompagnare al matrimonio determinate persone e accorgerti che dopo 10 anni appunto le persone che tu hai accompagnato non vive più quel matrimonio, no? O vive una nuova unione, per cui effettivamente c'è una difficoltà ad accettare che come comunità cristiana io possa prendermi cura della nuova unione. C'è questa difficoltà. Da noi è stato molto forte l'insistenza del vescovo nostro nel dare fiducia a questo progetto, nel lasciare carta bianca, nel dare fiducia e sostegno anche quando alle proposte che abbiamo organizzato non veniva nessuno all'inizio. Lui ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti e ad evitare di pensare noi le proposte, ma raccogliere i bisogni. Dopo l'udienza del Papa ho ricevuto diverse telefonate abbastanza pesanti, dove alcuni mi dicevano: ma come? Tizio e Caia vicino al Papa? Ma lui ha mollato la moglie con 3 figli per andare con lei, la quale a sua volta ha mollato Tizio con 2 figli per andare con lui, e adesso li avete portati dal Papa. Ma voi. E la mia risposta è stata la seguente: una delle forze del nostro progetto è che la storia precedente io non la so. se tu coppia me la racconti, io ti ascolto. Ma la storia che precede il tuo incontro con me di coppia, io non te la chiedo. A me interessa il futuro. A me interessa consolidare quello che tu hai scelto di realizzare ora. Poi è chiaro che se hai delle magagne irrisolte dietro questo itinerario qua, abbi pazienza, sarà un po' più duro per te. Infatti questa coppia, ce l'ho detto subito, noi non siamo pronti a questo itinerario. Perché ci sono tante magagne. Però a me, comunità cristiana, io non vengo a scandagliare la tua vita. Se tu mi sto a quello che mi racconti e con te accompagno il tuo futuro. Per cui è chiaro che, se sei qui, probabilmente è qualcosa che non è andato bene, prima c'è stato. Se me lo racconti, magari proviamo a metterci mano, ma se non me lo racconti, non te lo tiro fuori, non ti bilancio. Voglio accompagnare creativamente e cristianamente il tuo futuro.
Grazie.
Prego, arrivo subito.
Noi ci siamo sentiti telefonicamente, lei forse non si ricorda, ma io e mia moglie l'abbiamo contattata
a Morciano di Morciano, vero? Sì, esatto. Che bello.
Quando ne parlavamo della costituzione di un gruppo denominato, noi l'abbiamo denominato Famiglie di Cerca, e abbiamo così, siamo partiti dalla nostra parrocchia, stranamente io e Antonella, mia moglie, divorziati di sposati, ci siamo ritrovati ad essere a fare un corso di operatori pastorali per le cosiddette famiglie irregolari, quindi abbiamo preso una sorta di brevetto e siamo diventati operatori all'interno della nostra parrocchia, insomma, e insieme ai sacerdoti che si sono succeduti da noi, insieme a dei diaconi, abbiamo creato questo gruppo che è un gruppo eterogeneo di separati, divorziati, ma anche di famiglie regolari, un gruppo non molto numeroso, e abbiamo operato e stiamo operando da 4 anni. Abbiamo fatto un itinerario di accompagnamento basato sulla prassi penitenziale, sulla riconciliazione. Il risultato più importante è stato questo: l'elaborazione del conflitto, della rabbia che c'era all'interno delle coppie, in una sorta di riappacificazione non solo con se stessi ma anche con la Chiesa, quindi e siamo arrivati, adesso lo sto qui, se vuole le dopo le lascio una testimonianza che abbiamo fatto io e Antonella, comunque sia, abbiamo impernato il tutto sul pane della parola, non sulla comunione spirituale, e per diverso tempo le persone che prima erano arrabbiate con la Chiesa, col fatto di non poter ricevere l'Eucaristia, man mano queste persone hanno accettato la loro condizione, e oggi è un gruppo questo che ha fatto un suo cammino, e quindi speriamo quanto prima che questo gruppo, queste coppie possano quanto prima accedere anche al pane non solo della parola che hanno masticato e mangiato, ma anche al pane, diciamo così, che rappresenta il corpo di Gesù. Questo è.
Riusciamo a fare domande?
Sì, no, mi aveva incuriosito quando hai parlato della comunione spirituale, che ha creato un certo paradosso, no? E io, leggendo sempre i documenti dal Sinodo straordinario in avanti e via dicendo, mi ha incuriosito che il punto 53 della prima Relatio Sinodi del 2014 diceva: Alcuni padri hanno sostenuto che le persone divorziate, risposate e conviventi possono ricorrere fruttuosamente alla comunione spirituale. Altri padri si sono domandati perché allora non possono accedere a quella sacramentale. Viene quindi sollecitato un approfondimento della tematica in grado di far emergere la peculiarità delle due forme e la loro connessione con la teologia del matrimonio. Ora, i punti di queste relazioni sono stati più o meno tutti trasferiti nell'instrumentum laboris. Questo punto 53 è evaporato, completamente sparito.
Come il padre.
Non se ne è più parlato. Nell'instrumento laboris, nella relazio finalis, e tantomeno, forse c'era un disegno di vita. Buono. È una domanda, è una situazione, non lo so, certo, io non ho risposte.
Sì, sì, e non ho risposte neanche io, nel senso che ovviamente non sono... No, lascia. Ovviamente non sono competente e non so per quale motivo non sia, come dire, ecco, probabilmente non è passato in Amoris Laetitia questo tema, e probabilmente perché, come dire, ha avuto un processo, probabilmente perché questo tema ha, come dire, per un certo momento, per un certo modo di intendere la partecipazione al sacrificio eucaristico, fino a un certo momento si poteva sostenere, diciamo, questa tesi. Da adesso in poi probabilmente non gli diamo più quell'importanza per cui prima, non so, però ti rispondo a braccio, ma sono incompetente. Il primo, se non erro, a mettere in campo il tema della comunione spirituale in Italia, e deve essere stato padre Giordano Muraro, del torinese, se non erro, il quale appunto metteva quasi sullo stesso piano la comunione eucaristica con quella spirituale, esponendosi però ai rischi che tu stesso sottolineavi e che anche lì è scritto, cioè se li riconosciamo in comunione spirituale, per quale motivo non potremmo riconoscere anche la comunione eucaristica, dato che spingiamo così tanto, no? Uno. Due. Il Verbo si fece carne, non si fece spirito. Questo fa problema in casa cristiana. Si fece carne. La nostra spiritualità non è spirito, è carne. E dove più del matrimonio si vede che il Verbo si fece carne e non spirito?
Ci sono altre domande?
Solo una piccola domanda, volevo sapere se in qualche modo voi avete coinvolto la comunità cristiana e quanto è importante coinvolgerla e appunto in che modo.
Sì. Il nostro progetto non ha coinvolto parrocchie, e è stato sempre trasversale alle parrocchie. Non ha mai non ha coinvolto la parrocchia in sé, ma nasce trasversale e vuole essere trasversale. Uno, perché Fossano è una realtà piccola, e due, perché alla prova dei fatti, come ho detto prima, in pochi da Fossano hanno partecipato e tanti dalle altre diocesi. Questo progetto per Coppie in Nuova Unione, abbiamo dei presbiteri, dei preti di altre diocesi che ci dicono: facciamolo diventare interdiocesano, perché un tema del genere è trasversale e le nostre diocesi sono piccole, confinano tutte, e una roba del genere, mi dicono, ha poco senso farla per Fossano e Cuneo, e io dico, quando già nel nostro gruppo coppie sono tutto del circondario.
Hai capito? Sì, io ho fatto questa domanda semplicemente perché credo sia importante sensibilizzare gli operatori pastorali, esatto, all'interno delle comunità cristiane per quanto riguarda
Infatti la capofila, in teoria, se questo processo andasse avanti, dovrebbe essere l'ufficio diocesano famiglia, che poi nelle singole realtà avrebbe da appunto chiedere, domandare, proporre, eccetera, eccetera. Questa cosa qui capillare è assolutamente fondamentale. Qual è un problema, una criticità che mi viene in mente anche adesso, anche perché purtroppo questa qui è una soluzione?
è che il nostro gruppo coppie, quello che si porta avanti da 7 anni, con l'autorizzazione del nostro vescovo, noi abbiamo detto a queste coppie: se qualcuna di voi dopo 7 anni di gruppo insieme si sente pronto per l'ultima fase del discernimento, io e mia moglie siamo disponibili a dare buona testimonianza al vostro parroco del percorso fin qui fatto. Alcune di queste coppie, come quelle che diceva prima, si hanno detto: no, per noi è presto, grande maturità, per noi è presto. Due hanno detto di sì. Io sono andato dal parroco di un'altra diocesi, ovviamente non vi dico qual è, e il parroco di quest'altra diocesi mi ha detto: io li conosco, sono brave persone, ma io da solo non posso perdermi questa responsabilità, deve essere una scelta del mio vescovo, della mia diocesi. Ed è un problema, ma è anche la bellezza di Amoris Laetitia, perché il Papa affida alle chiese locali il compito di tradurre. Io ho avuto la fortuna di telefonare a un membro della Congregazione per la Dottrina della Fede, che aveva scritto un libro al quale io l'avevo letto, gli avevo scritto via mail una domanda, non avevo capito qualcosa. Lui mi ha telefonato, abbiamo chiacchierato, e mi diceva che molti vescovi, questo è un problema, si legge sui giornali, molti vescovi all'uscita di Amoris Laetitia telefonavano alla Congregazione per la Dottrina della Fede chiedendo: ma adesso cosa dobbiamo fare? Diteci cosa dobbiamo fare. E questo monsignore, questo professore, diceva: ma come? Per una volta che il magistero non ti dice cosa devi fare, ma ti dice fallo, siamo ancora qui a dover dire A, B, C, D, eccetera, no? La bellezza di Amoris Laetitia è che ci lascia liberi con i nostri tempi. Una diocesi ci arriva quest'anno, una diocesi ci arriva fra 5 anni, va bene lo stesso, non c'è fretta. L'importante è raccogliere l'invito di Amoris Laetitia ad accompagnare, ad integrare ogni fragilità, ogni situazione, però a mettersi in moto. Mettici anche 5 anni, metti il tempo che vuoi, però non possiamo dire che non è cambiato niente nella pastorale familiare. Non possiamo fare come in alcune diocesi italiane, certo, basta cercare su internet presentazione di Amoris Laetitia, ciclo di incontri su Amoris Laetitia, mi fai tutti i capitoli tranne uno. No, tanto basta cercare, se si trova, non puoi farmi per presentarmi Amoris Laetitia tutti i capitoli tranne uno, guarda caso numero 8. No.
Però Paolo è in realtà una, cioè è oggettiva questa cosa, che ci siano comunque delle diocesi, comunque delle parrocchie non sensibili a questa cosa, e dove comunque uno si sente sempre un po' allontanato da queste situazioni. C'è chi ti accoglie, c'è chi raccoglie anche questa sfida e chi no.
Noi come comunità cristiana non dobbiamo rivendicare nulla, nulla. Semplicemente dobbiamo invitare i nostri pastori a mettersi in cammino secondo le indicazioni che ci dà il testo, con molta pace, senza risentimento e senza rivendicare nessun diritto, assolutamente. Ci mettiamo un anno, ce ne mettiamo 5, non c'è problema, però la pastorale familiare delle nostre diocesi è chiamata a migliorarsi, a mettersi in cammino, come ha fatto 35 anni fa, e per 35 anni con familiari sconsorzio, adesso con Amoris Laetitia. È un compito che il Papa ci affida, e ce lo affida nella libertà.
Ma credo che il compito, come dicevi, di ogni diocesi è quello di vedere come accompagnare le persone, le coppie, che magari chiedono questo percorso anche di verifica e di discernimento, anche se non sono numericamente, penso, tantissime. Credo che, però la domanda che ci si fa è: qual è l'itinerario più opportuno? Il documento Amoris Laetitia sottolinea molto l'aspetto del discernimento del sacerdote con la coppia, è molto più vago sul discorso di un accompagnamento complementare, cioè nel senso di dire: ma oltre sacerdote chi è accanto a lui, che deve fare questo tipo di cammino, no? Con la coppia interessata. È interessante che qui avete fatto un'ipotesi, no? Di percorso in cui c'è sia una coppia tutor, sia la possibilità di un piccolo gruppo di coppie che insieme a una coppia tutor fanno questo tipo di cammino. E questo ovviamente è una concretizzazione, cioè è una modalità, no? Che può essere. Mi chiedo così come interagiscono nella concretezza quei due aspetti, cioè del foro interno e del foro esterno, così chiamato, cioè quello che è un po' il discernimento del confessore, no? Come cammino personale con la coppia, e questo tipo di percorso invece è fatto da una coppia tutor e un gruppo, diciamo così. Questa è un po' la domanda che un po' si faceva anche il vescovo quando si parlava di queste
non
cose.
Non ti rispondo io,
perché non era così, così facile, così immediata. L'altro aspetto è il fatto che alcune obiezioni da parte anche di gruppi che sono nati, penso in realtà di Santa Ordinanza per intendersi qui a Rimini, di un gruppo nato con persone cosiddette in condizioni irregolari, a un certo punto hanno cessato di essere tali come gruppo, preferendo la presenza in gruppi famiglie ordinari, ma proprio per la percezione di non sentirsi una realtà a parte, no? Dice che sono quelli delle famiglie in condizioni regolari, non rispetto alle famiglie normali, no? E, eccetera. E qui tu facevi riferimento a questo percorso che avete pensato poteva essere tenere presente i gruppi famiglie ordinari. Non ho capito però in che modo, cioè nel senso che in che modo questo tipo di attenzione può essere realizzata.
Certo. Sì, 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 sì. Nell'idea, cioè, questo progetto non vuole scavalcare e non vuole scavalcare quello che già di buono una parrocchia può fare, per cui se una coppia in nuova unione già frequenta la sua comunità parrocchiale, già è inserita in un gruppo coppie, in quel gruppo coppie si vorrebbe offrire gli strumenti per realizzare in quei 2-3 anni il cammino di discernimento. Cioè, rimanendo dentro il tuo gruppo coppie, dove già le persone ti conoscono, eccetera, offrire gli strumenti, cioè far lavorare attorno a quei famosi criteri che sono elencati nel testo, ampliandoli, facendoli diventare occasione di incontro per tutti. A questo proposito c'è la lettera pastorale del vescovo di Trani, Monsignor Picchielli, che nella sua lettera pastorale, dove traduce a livello di diocesi, un po' come ha fatto a Modena Don Erio Castellucci, e nella sua lettera pastorale amplia i criteri del numero 300, mi pare, di Amoris Laetitia, li amplia, ne enumera proprio tanti. Ecco, quelli sono un esempio appunto di temi sui quali anche in un gruppo coppie io posso confrontarmi, io posso discernere, posso andare a vedere ciò che di buono già sto realizzando e ciò che invece di meno buono non sto realizzando, e nel limite del possibile andare a lavorarci. Sulla prima osservazione che dicevi tu è assolutamente pertinente. In questo momento non trovo il passaggio, però il capitolo 8 distingue il discernimento pastorale dal discernimento personale, okay? E la logica di foro interno e foro esterno vanno ad intervenire appunto in questa distinzione, nel senso che il discernimento personale è il foro interno, è quello che è portato avanti dal solo presbitero nel dialogo con la coppia, okay? Il discernimento pastorale qui è Basilio Petrà che approfondisce questa distinzione nel suo testo su Amoris Laetitia. Il discernimento pastorale potrebbe essere quello che invece è fatto in foro esterno, cioè accompagnando la coppia in modo che possa presentarsi al presbitero avendo già fatto un pezzo del cammino e offrendo al presbitero del materiale per far meglio il suo lavoro. Nel dialogo, qui però è molto complicato ed è molto difficile, bisogna fare attenzione perché non ve l'ho trascritto perché sono cose un po'. Ci faceva notare un insegnante del nostro studio teologico l'esito finale del discernimento, cioè, secondo me posso assolverti,
non dovrebbe essere il presbitero a dirlo, dovrebbe essere la coscienza rettamente formata della coppia a chiederlo, ma non nel senso adesso mi dai la soluzione, nel dialogo con il presbitero dovrebbe offrire la parola autorevole, offrire la parola autorevole alla voce della coscienza rettamente formata della coppia, che attesta, che chiede di essere perdonata, di essere riconciliata. E quindi, per concludere, è in questa distinzione discernimento pastorale e personale che potrebbe inserirsi il lavoro di una comunità, ricordandoci, come è scritto il numero 300, che i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Per cui ha ragione il parroco di questa diocesi a dire: io da solo non è bene che mi prenda questa responsabilità, e se il mio vescovo ci mette un anno o se ne mette 5, io rimango fedele alla mia Chiesa e solleciterò i vari componenti, il vescovo, il consiglio, l'ufficio famiglia, solleciterò perché ci si possa orientare. Ma se il mio vescovo non se la sente, io rispetto il mio vescovo.
Sì, io ho una considerazione e una domanda. La considerazione è quella che mi colpiva molto nel progetto che tu hai presentato, e io la colgo come una provocazione per me e per la nostra comunità, il fatto che dei percorsi che vengono proposti nel vostro progetto, le tematiche sono molto specifiche, cioè sono molto aderenti a quella che è l'esperienza della vita, no? Mentre noi a volte nelle nostre comunità, io almeno mi rendo conto di un po' scivolare su questa tentazione, ci accontentiamo di proporre dei percorsi un po' generici, che vanno un po' bene per tutti, no? La comunità cristiana fa un percorso di catechesi, fede adulto, un percorso biblico, un percorso dove pensiamo che vada bene un po' per tutti. Ecco, il rischio è quello di non intercettare poi le situazioni magari individuali, no? E quindi questo credo che qui ci sia una provocazione, cioè quella di scendere un po' dal pero e di andare un po' nel vissuto, ad intercettare un po' il vissuto, come dicevi tu e come è sottolineato sulla insistenza del tuo vescovo, intercettando un po' la domanda, no? la richiesta che viene dal basso. Da qui mi viene però una domanda, no? Ovviamente quello che tu hai detto un po' ci provoca, nel senso che il fatto che comunque questi gruppi addirittura abbiano una natura interdiocesana, no? Ci dice che comunque il bacino di riferimento deve essere sufficientemente ampio per garantire prima di tutto la formazione di un gruppo, perché come dice Maurizio, poi non è che fioccano le richieste, no? di questi percorsi, cioè anche fra noi preti, no? nei laboratori che abbiamo fatto durante quest'anno intorno a Maurizio Statizia, un po' la domanda che forse un po' superficialmente, come delle volte facciamo noi preti, quello che chiediamo fra noi è: ma a te ti ha chiesto qualcuno qualcosa? Cioè, nessuno ti chiede nulla, no? Nel senso che però la domanda è un po' questa, cioè quali sono i canali attraverso cui le persone accedono a questi percorsi, no? Perché la domanda che veniva anche forse dalla signora prima, no? E noi per esempio un problema che patiamo molto, ma questo non da oggi, da sempre, è che le nostre realtà pastorali sono abbastanza delle scatole stagne, delle camere stagne, cioè c'è poca mentalità di pensare, per esempio, faccio un esempio a caso, no? Che se io sono un catechista e incontro una famiglia che per esempio potrebbe essere interessata a questa cosa, non è che mi sento io in dovere di dirglielo, di fargli una proposta, cioè questo magari è un problema della pastorale della famiglia, o se sono un ministro della comunione incontro la famiglia di un ammalato che magari potrebbe essere interessato a un percorso del genere, non mi sento il dovere di fare la proposta. Queste sono generalizzazioni, naturalmente. Allora mi interessa un po' sapere quali sono i canali, no, attraverso cui poi le persone singole o le coppie accedono a questo percorso, perché nel video prima la signora diceva che ha visto un articolo sul giornale, insomma, quindi non ha avuto, questo mi interessa molto, cioè non c'è stata una mediazione ecclesiale nella proposta, oppure sì, perché questo sarebbe interessante.
No, no, è un problema serissimo quello che poni. Il mio parroco, Sofano, è bravissimo, i primi, non riesce a dirlo al lambone. Sabato sera c'è un incontro per persone separate o divorziate, questo sarebbe il messaggio. Sabato sera c'è un incontro per persone, e sì, per persone che di matrimonio, quando il matrimonio va male, diciamo degli incontri che come diocesi proponiamo. Domani pomeriggio alle 2:30 si fa catechismo. Cioè c'è un problema di dire in chiesa persone separate o divorziate, coppie unite in matrimonio civile conviventi. Non è un problema di italiano, è un problema effettivamente di, come dire, effettivamente, cioè io capisco la difficoltà del mio parroco, non è che lo giudico, tant'è che gli avvisi do io in questo senso. E quindi a livello di comunicazione di comunità cristiana, secondo me c'è un problema di linguaggio, di nominazione di situazioni che effettivamente facciamo fatica a nominare proprio dal lambone in chiesa. Io credo abbia difficoltà un parroco o una persona a dare determinate avvisi, informazioni. Da noi funzionano molto i settimanali diocesani delle 5 diocesi, che puntualmente rilanciano ogni iniziativa, in modo particolare a settembre-ottobre, quando c'è il lancio delle attività, sia per i separati soli che gli altri. I diocesani e il passaparola, nel senso che oramai le persone che hanno frequentato i laboratori sono oltre un centinaio. E quindi ogni volta che si riparte, tutti sanno che si riparte, e tutti sanno che possono invitare degli amici, per cui alle 20 persone separate di passate sole ogni anno ci arriviamo in un battibaleno. Per le coppie, come dicevate voi, avete ragione, nel senso che non abbiamo una coda di gente a un anno da forse, di fatti fare i percorsi.
Per 2 anni non sono pochi.
Come?
2 anni non sono pochi come tipo di richiesta, cioè fare un percorso di 2 anni.
Sì.
No, no. Perché noi siamo già detti, facciamo cose prematrimoniali che tu non sei incontri,
sì.
Pensare a 2 anni per una coppia che dice
è tanto.
Di avvicinarmi un po' i serpenti.
È tanto.
È tanto.
Però le cose bisogna farle seriamente. Le cose vanno fatte seriamente con calma. Cioè per Francesco il problema non è lo spazio, è il tempo. Il tempo è superiore allo spazio, ho il suo ritornello. È più importante avviare processi più che dominare spazi. E no, per cui dicevo, ad un anno d'amore e stetizia non abbiamo la coda di gente là fuori che ci bussa le porte, fateci fare i percorsi. E quello che dicevo sono quei paradossi, che, da una parte, che ha condotto appunto questa accentuazione sulla comunione spirituale, questo accento soltanto la parola di Dio da una parte, e poi comunque amici miei, ma non solo a voi, però famiglie al primo matrimonio dalle mie parti non è che ne vedi così tante a messa la domenica. Non sarà questa una buona occasione per ogni coppia per riscoprire un itinerario, un percorso appunto Dio che coinvolge ogni coppia, non soltanto la coppia in nuova unione? Io credo che la chance di come pastorale familiare o cogliamo adesso, oppure amici miei, scaviamoci la fossa per quanto nostro, che basta. Cioè, se perdiamo anche questo treno, io credo che davvero dopo non serve più piangere, no? E io credo che questa sia un'ottima opportunità per rilanciare la pastorale familiare in generale, facendo riscoprire ad ogni coppia la bellezza della celebrazione eucaristica, la bellezza dell'essere cristiana, la bellezza appunto dell'essere comunità cristiana, dell'essere chiesa.
Comunque il fatto che ci siano stati questi 2 incontri in parrocchia fa significare che c'è un'atmosfera nuova, uno spirito nuovo che io coglierei molto favorevolmente.
soprattutto l'altro, soprattutto Grillo, che lui è molto, molto tosto.
Ascoltando gli interventi, infatti una cosa che mi era venuta era proprio questa, l'ultima cosa che hai detto tu, Paolo, no? Perché mi sembrava che si mettesse un'ulteriore, in realtà, etichetta, no? Nel senso che in qualche modo viene chiesto a queste persone di fare un percorso importante, molto ricco, che è una grande opportunità, ma rimettendo forse un'altra etichetta, perché le stesse cose non vengono chieste nello stesso modo a quello che è un matrimonio. È come se l'etichetta matrimonio di prima volta garantisse di per sé che accadono delle cose dove quelli di secondo matrimonio è perché qualcosa non ha funzionato nel primo. E quindi di quanto, secondo me, infatti la curiosità era se anche la vostra esperienza aveva portato in qualche modo una riflessione di come questo accompagnamento alle coppie ha generato delle nuove idee, delle nuove iniziative. Per questo è un percorso molto ricco, no? Di spunti, di attenzioni. Io per lavoro mi occupo, sono psicoterapeuta e incontro coppie, incontro famiglie, e vedo effettivamente una grandissima necessità di essere accompagnati. E come nella lettera che tu hai letto di quella persona che rivendicava di essere felice, non famiglia, ferita. Non mi ricordo, ferita. Che aveva cercato un confronto, aveva cercato un'accoglienza, un aiuto che non è stato trovato. Faccio senza dare colpa, perché tanto molte volte si cerca, le persone ci sono, ma non si è pronti ad accogliere quell'aiuto, quindi non so la storia di questa persona. Però penso che sia importante non solo mettere l'accento, ma come hai detto te giustamente, che forse va ripensato forse un pochino tutto ciò che riguarda a come la Chiesa può essere vicino in un tempo di trasformazioni e di input che forse non vanno in questo tipo di direzione, invece di come far sentire che l'esperienza del matrimonio non è qualcosa che ti limita, ma che ti arricchisce pur chiedendo un impegno, e questo penso che sia importante.
Sì. Ma solo due flash al volo sul discorso delle etichette che facevi all'inizio. E io in questo ci vedo, come dire, dobbiamo parlarsi chiaro. Una convivenza o un matrimonio civile dopo un matrimonio sacramentalmente valido non è acqua fresca. Una nuova convivenza o un matrimonio civile dopo un fallimento di un'esperienza matrimoniale, anche se il fallimento è accaduto 5, 10, 20 anni prima, non è un matrimonio cristiano. Questo deve essere chiaro, Amoris Leticia lo dice. Ok? Per questa ragione io credo che non sia una etichetta prendersi cura della coppia in un'unione, ma sia un necessario accompagnamento che la Chiesa deve offrire uno, per rafforzare quella storia d'amore, due, per offrire ciò che lei stessa ha di più prezioso, il perdono e la comunione. Non si tratta, secondo me, di etichette, ma si tratta di riconoscere che tu hai di fronte una situazione che non è l'ideale che Gesù ci ha consegnato, ma che non per questo merita la mia attenzione, ma che non per questo non merita la mia attenzione. Rileggiamoci l'inizio dell'attacco del capitolo 8. Come comunità cristiana devo occuparmi di quelle persone lì, non facendole sentire diverse, come diceva Don Maurizio, è assolutamente fattibile itinerare in un gruppo coppie parrocchiale che già esiste. Nello stesso tempo, e concludo,
le coppie, diciamo, regolari, chiamiamole così, insomma, per un matrimonio, per intenderci. E io credo che sia un arricchimento, mia moglie l'abbiamo fatto per anni, poi anche all'interno della comunità, ma faccio anni, abbiamo l'occasione di confrontarci come coppie, e lo consiglio a tutte le coppie, di trovare occasioni di dialogo, di incontro tra pari. E la comunità cristiana può offrire un sostegno, ha tutti gli strumenti la parrocchia, per offrire alle coppie itinerari del genere. Deve avere delle persone formate, ma tutto il capitolo 4 è un inno all'amore di coppia, è un inno. Il capitolo 4, cioè, c'è lavoro per anni di gruppo coppie. Uno sta alla parrocchia e alla diocesi offrire, due però, amici miei, sta anche alle coppie lasciarci interpellare e metterci in discussione. Troviamo tempo per tutto, usciamo alla sera per andare a tutte le parti, c'è l'incontro in parrocchia. Oh, come sono stanco, come sono lavorato tantissimo, lui mi ha fatto girare mio figlio, mi ha fatto girare, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche da parte nostra anche un briciolo di entusiasmo e di desiderio di incontrare qualcun altro.
Mi sembra che anche l'articolo 296 di Amore Letizia poi raccoglie proprio queste due parole, no? Quella di avere misericordia e integrazione, cioè integrazione, cercare di trovare questa integrazione all'interno della comunità della Chiesa, quindi di non condannare eternamente nessuno, quindi di essere proprio accoglienti. Io, se non ci sono altre domande, chiuderei, ringrazierei con un grande applauso Paolo e tutti voi che siete qui con voi. Grazie.
Dopo un anno di cammino, cosa fanno? Cioè, nel senso che loro si inseriscono in un'altra realtà, oppure questo gruppo che prende
nasce amicizia e legame tra di loro, e noi facciamo degli approfondimenti tematici, cioè un weekend sul tradimento prendono parte solo le persone che hanno fatto i laboratori gli anni scorsi, non quest'anno.
Finisce il suo anno,
diciamo, esatto, l'anno, vengono fatte delle proposte ad hoc per quelli lì, poi non prendono tutti, su 20,
perché vuol dire come modulo previsto un modulo di un anno, esatto. Cioè, dire, io partecipo, so che mi viene chiesto un anno di offerto un anno di cammino,
esatto.
Alla fine del quale,
dopodiché ci sono degli appuntamenti estemporanei, e tra di loro comunque è nato un legame.
Certo.
E comunque tra di loro è nato, come dire, il desiderio di fare altro. Chi prende parte a queste cose qua, di fatto dentro si smuove, nel senso che quei sentimenti di fallimento, rabbia, delusione, vuoto, eccetera, di fatto l'esperienza dice che si smuove qualcosa, più che non a livello personale di psicoterapia, questa non è psicoterapia.
Certo. Sorge anche il desiderio di un inserimento nella comunità cristiana di appartenenza.
E da alcuni sì, non da tutti, anche perché alcuni di questi, come dire, la frequentano la parrocchia. Direi, non ti dico 50-50, ti dico meno, nel senso che di fatto buona parte di questi non frequenta la parrocchia.
Capito? Bene,
va bene,
sì, grazie intanto.
Grazie a te, spero di non aver detto eresie.
No, sì.
Adesso sono stati. Ciao, arrivederci.